RAI, Radio 3. Passioni. Folli giardinieri di Mauri Dattilo.
Un buongiorno da Mauri Dattilo. Iniziamo oggi una serie di puntate dal titolo Folli giardinieri, storie d'amore e di verde. Saranno racconti a partitura naturale intorno ad alcuni giardinieri della nostra penisola che hanno creato degli spazi verdi eccellenti non solo per qualità botaniche, ma anche per il rispetto dell'ambiente che li ospita. Si parla molto spesso di giardini, ma sappiamo pochissimo dei giardinieri che li creano. Come sono, cosa pensano, cosa sentono, paure e sogni. La nostra sfida sarà avvicinarvi a loro e ascoltare quello che hanno da dire, quello che non dicono e, perché no, assaporare anche i loro silenzi, gli stessi che li accompagnano in giardino. Conoscendo così queste personalità, le loro emozioni e qualche pensiero, potremo vedere con i loro occhi e filtrare con le loro emozioni i giardini che questi hanno creato. E questo non solo ci avvicinerà ai loro giardini, ma getterà le basi per i nostri e quantomeno ci permetterà di contattare il giardino più bello, quello che abbiamo dentro. Quindi slegherò questi folli giardinieri che dedicano tutta una vita a desiderare, in cerca di antichi profumi o in attesa di un fiore per sole poche ore, per riavvicinarci alla natura. E questi amabili giardinieri che hanno languori verdissimi, bizzarre ossessioni botaniche, ci riavvicineranno alle piccole cose semplici ma importanti della vita, in un momento come questo, segnato da un crescente bisogno di natura e ricerca di spazi verdi. Oggi siamo in Puglia, nella Messapia, nel cuore della Magna Grecia, esattamente nella contrada Forcellara-San Sergio, a Massafra, a circa 18-20 km da Taranto, al confine del centro abitato, e guardiamo Martina Franca. Siamo in una terra bellissima, dove la terra si colora di gialli, arancioni, fino ai colori più tetri, più grigi, ma teatrali della terra di Puglia. Sono qui con una giardiniera, con Betta Pasanisi. Buongiorno Betta Pasanisi.
Buongiorno a tutti.
Entro nel cancello di questa proprietà e mi ritrovo improvvisamente circondato di macchia mediterranea. Sono completamente senza parole perché è un tuffo non solo nel mio passato, ma in tanti viaggi che ho fatto intorno al Mediterraneo. Però vorrei chiedere a Betta Pasanisi di raccontarci innanzitutto come è arrivata a questo giardino.
La mia nonna era originaria di questo posto ed era anche la proprietaria di questo piccolo pezzo di terra a 3 ettari che poi mi è arrivato in dono da mia madre esattamente 35 anni fa. Abbiamo deciso di costruirci una casa in questi 3 ettari di macchia mediterranea e l'abbiamo fatto quasi con le nostre mani, io e mio marito. Praticamente non è un giardino, è uno spazio che veniva usato per cavare il tufo da quasi 500 anni, cioè sicuramente le prime cave hanno 500 anni e venivano usati per costruire le masserie che sono qui nella zona. Questo tufo veniva cavato con un arnese che si chiamava zocco, infatti poi la parte cavata veniva chiamata zoccata. E io da piccola ho sempre sentito parlare di questa parte di terreno dove venivano a pascolare gli animali della masseria e veniva chiamato le zoccate. Noi abbiamo lasciato questo nome, infatti lo chiamiamo le zoccate. Sono delle piccole stanze molto irregolari perché i cavamonti cavavano i conci di tufo dove la roccia era più friabile, quindi non avevano un andamento esattamente regolare, geometrico, andavano e poi facevano su e giù, per cui in queste piccole stanze ci sono dei zigzag, dei segmenti, delle piccole scalette, probabilmente alcune le facevano apposta per poi risalire dalla cava, ma le cave sono molto basse, hanno da 1 metro fino ai 3 metri. Alcune sono proprio piccolissime, come una stanza di 4-5 metri, così altre invece hanno delle grandi radure e sono assolutamente ora riempite di macchia mediterranea. Il pino è arrivato dal nord, cioè da Martina Franca, dai boschi di conifere spontanee, questo pino d'Aleppo che assolutamente cresce, basta che cade in un buchino di roccia e l'anno dopo c'è già un alberetto di 20 centimetri. Io sono stata guidata dalla mia infanzia a poi, quando ho deciso di fare questa casa e di stabilire la nostra residenza in questo luogo, proprio dai profumi. Quando noi eravamo piccoli, io e i miei fratelli dicevamo sempre: che buon odore di massafra, quando sentivamo l'odore di rosmarino, di così. È la cosa che predomina in queste stanze a cielo aperto, che hanno un percorso molto frastagliato. Queste cave sono veramente affascinanti perché in tutti questi anni, che sono 500, si sono completamente ricoperte di licheni, quei famosi licheni che danno poi le macchie di colore del tempo. Quando noi vediamo una cosa così che è grigio, nero, arancione chiaro, arancione scuro, e poi secondo come vengono colpiti dai raggi solari la mattina all'alba o a mezzogiorno o al tramonto, acquistano delle sfumature completamente diverse. Questa è la cosa che più mi affascina, così come le pietre che ci sono intorno casa, perché io raccolgo sempre le pietre, sia dove vivo che in altri luoghi.
Quando si cammina per il giardino, le piante ti toccano e viene voglia di toccarle, dai pini ai lentischi, e ti avvolgono e ti spingono a entrare dentro, dentro questa foresta dove la pietra e la natura sussurra attraverso il vento storie passate. Addirittura c'è una tomba antica, io vedo, siamo entrati in questo pertugio che è stato occluso da una inondazione.
4 anni fa c'è stata un'alluvione in tutto il Tarantino, ha piovuto per un 24 ore di seguito, e queste piccole stanze di cui parlavo, delle cave, si sono completamente allagate. Ma in questa tomba, cioè c'è una parte di questa parte rocciosa che è stata scavata nel 3000 avanti Cristo dalla civiltà di Laterza, che scavava le tombe per i loro capi tribù. Queste tombe erano a camera, esattamente quadrate, avevano un letto di pietra dove si stendeva il morto e la porta doveva essere sempre rivolta a mezzogiorno. Questa tomba dopo è stata usata per secoli e secoli dai pastori che si ricoveravano, ci accendevano il fuoco. Proprio nei pressi dell'ingresso di questa tomba c'era nato dentro la roccia un grandissimo lentisco che con l'alluvione ha gonfiato molto le radici ed è venuto giù tutto un costone di pietra che ha completamente ostruito l'ingresso della tomba. E in questi anni, piano piano, mio marito ha cercato con mezzi molto semplici di riaprirlo, di ripristinarla, ed è un luogo molto suggestivo. Io la chiamo la tomba del principe, mi piace molto, e davanti c'ha tutto un piccolo boschetto di pini che cerco di abbellire con i bulbi di ciclamino, insomma cose che in effetti qui non ci sono, spontanee, ma io forse in questo sono un po' una giardiniera.
Bello di questa giardiniera è che ti trascina con le sue emozioni, con il suo immaginario, ti risucchia in un mondo tutto suo che è fatto soprattutto di colori, perché Betta Pasanisi dipinge anche. Il suo lavoro è quello di una sacerdotessa che è depositaria di un mondo lontano, che deve conservare perché si fa da parte per far sì che il suo giardino racconti la storia di questi posti. E quindi il lavoro di Betta Pasanisi è anche soprattutto quello di sentire il giardino, di lavorarlo con le proprie mani. Ecco, quanto è difficile farlo da soli e soprattutto ascoltarlo continuamente?
Non è difficile, è faticoso soltanto, non è difficile, perché un luogo così che ha tutto già nella sua natura, non devi piantare nulla, non devi pensare, come, perché è un giardino che viene da sé, lo devi soltanto accompagnare, devi potarlo, perché comunque altrimenti prende il sopravvento, diventa una foresta vergine, eliminare qualcosa che magari secondo il mio gusto, il mio senso dell'armonia, qualche pianta non sta bene vicino all'altra. È solo fatica fisica, perché per il resto viene quasi da sé, è lui che decide come deve essere il giardino, perché quando c'è una spontaneità, cioè questa macchia mediterranea che ha veramente delle piante incredibili, i cisti favolosi, che abbiamo soltanto due varietà di cisto, il cisto rosso e il cisto di Montpellier, ma che insomma di due mesi primaverili ricopre completamente tutto, e veramente ci si ubriaca di meraviglia quando si passeggia dentro questa, sia la parte lasciata un po' a se stessa, che non so, i vialetti, i viali che abbiamo fatto noi in questi anni.
Quali piante hai provato a inserire? Com'è andata? Che è successo?
Beh, sicuramente le rose, perché chiama la natura, non dico il giardino, perché uno poi all'improvviso si scopre di essere un giardiniere così, ma chi ama la natura e provare ama sicuramente le rose. Poi io ho una sorella che abita abbastanza vicino a me in un terreno veramente adatto alle rose, che ha una collezione di rose fantastica, e ogni tanto mi regalava delle cose e io provavo, però le mie rose duravano da un anno a 6 anni e poi morivano, perché è un terreno assolutamente calcareo e quindi la pianta, poi la rosa muore. Adesso ho soltanto due piante di rosa mutabilis, ma ho fatto delle grandissime buche in questo tufo, che sono come dei vasi che però arrivano al livello del terreno. Sono andata a prendermi della terra da mia sorella a 30 km di distanza, facendo vari viaggi con la mia macchina, ho riempito, e adesso queste mutabilis stanno benissimo. Avevo anche messo dei gerani, varietà di gerani per l'argoni e i cosiddetti francesini che fanno tantissimi fiori. È veramente in dei periodi, in alcuni anni ho avuto proprio un rigoglio di queste piante, proprio mi piacevano da morire, anche erano molto ammirate, però c'era bisogno di troppa cura. Troppa cura, noi non abbiamo acqua in questa zona, per cui dobbiamo anche badare a questo. Per cui il giardino piano piano mi ha insegnato che bisogna un po' non forzare, soprattutto non bisogna forzare la natura, e bisogna valorizzare quello che la natura ti offre. E questo è un insegnamento non solo per le piante, chiaramente per tutti i comportamenti anche umani.
E questa è la cosa più bella che un giardiniere riesce a trasmettere, cioè la capacità di rispettare, la capacità di annullarsi in un posto in nome del rispetto della natura, della consistenza di quel panorama, di quel paesaggio. Sicuramente in tutti questi anni che sei stata là dentro, hai provato tanto, hai rinunciato a delle cose e poi ti sei finalmente abbandonata e hai incominciato a seguire il giardino, avrei avuto paura di qualcosa, ci sarà stato qualcosa che tuttora comunque ti turba. In ogni giardino c'è una presenza, c'è una paura. Qual è?
La neve. Che da noi, insomma, qui in Puglia, al sud, non nevica quasi mai, ma a volte nevica, come è successo nel 2006, una nevicata terribile che ha spezzato quasi l'80% dei rami dei nostri pini. Questi pini, dopo la nevicata, sembravano dei cadaveri, molti li abbiamo dovuti abbattere, alcuni hanno ancora questi rami così secchi. E poi il vento. Soprattutto il vento di scirocco, perché il vento di tramontana è fortissimo, da noi quando viene è fortissimo, però non fa danni, mentre il vento di scirocco quando arriva proprio rovina, brucia le piante, quelle più sensibili naturalmente, e le spezza. Questa è l'unica paura, diciamo, che ti dispiace così, delle cose che tu per anni hai portato avanti e poi all'improvviso muoiono, come delle persone, insomma, come degli esseri cari.
Il tuo giardino è disseminato di acanti e sono delle piccole sentinelle, sembra un presepio di personaggi, di gnomi che guardano il giardino e ti guardano e poi schizzano questi semi lontanissimo e si riproducono. Li hai trovati? Li hai messi? Che è successo?
Avevo raccolto dei fiori di acanto già secchi e avevo fatto un grande vaso di creta, di grottaglie, molto bello, che mi avevano regalato, lo tenevo dentro nel mio ingresso, tutto pieno di fiori secchi, di cose secche, e l'avevo tenuto per qualche anno. E un'estate, all'improvviso, io ero al piano di sopra e ho sentito come dei piccoli spari. Poi sono scesa e ho visto tante palline rosse come gli smarti, insomma, dei confettini sparsi per la stanza. E ho capito che erano i semi di acanto che venivano sparati. Allora li ho raccolti e li ho proprio buttati così, dove capitava. E da quel momento, hanno incominciato dall'anno dopo, proprio ad infestare il giardino. Però a me piacciono moltissimo. L'acanto d'inverno è rigogliosissimo, tutto foglie, fa dei cespugli meravigliosi, lucidissimi, che io continuamente fotografo e disegno. E di quest'epoca si vede solo il fiore che spiga con queste cose così. Per me è anche una cosa molto particolare perché mi fa pensare all'arte, allo stile dei greci, insomma, queste foglie di acanto che poi in tutta l'arte orientale, che poi è arrivata anche a noi, ci sono le decorazioni di foglie d'acanto, non solo nei capitelli, ma anche nelle decorazioni dei portali delle nostre cattedrali, queste cose che hanno sicuramente risentito dell'arte. Insomma, l'acanto però è veramente bellissimo, è una pianta che proprio tutti quanti dovrebbero avere nel loro giardino.
Betta Pasanisi trasuda questa voglia di interazione continua, di gioco, è anche un aspetto ludico del giardiniere, quello di giocare con il giardino, comunque di intrattenersi con il giardino e di seguirlo in tutte le sue manifestazioni. E sicuramente queste manifestazioni invadono anche l'immaginario di Betta con i colori, perché essendo lei anche pittrice, sicuramente eredita dal giardino colori, i colori che il giardino forgia continuamente. Com'è questo rapporto del giardino con il tuo desiderio di colorare?
Io ho pochissimi fiori e ho pochissimi colori. Poi non mi piacciono i colori sgargianti, a me piace soprattutto l'azzurro e il bianco, però poi alla fine un po' di rosa ce lo metto sempre nel giardino, ma il giallo e il rosso sono assolutamente vietati nel mio giardino, proprio non mi piacciono assolutamente, mentre sono dei colori che uso moltissimo nella pittura. Proprio il colore forte alla fine io lo metto con delle mie opere che metto in mezzo al giardino, insomma appendo ai muri fuori di casa. Così. Il colore per me sono tutti i toni del verde, verdi, grigi, poi i colori chiari delle graminacee, da noi nasce spontanea la stipa tenue, attenuata, che noi chiamiamo stipa delle fate, che è meravigliosa, sembrano delle piume di struzzo, di aigrette. Questi sono i colori che a me piacciono. Però devo dire che nel periodo dei fiori spontanei, quando noi ancora non abbiamo rasato l'erba per paura degli incendi estivi, nelle radure dove cresce l'erba spontanea, in quel punto ci sono i papaveri, ci sono tantissime cose belle, la calendula, noi siamo pienissimi di calendula, di viperina, alcuni la scambiano per la borragine, ma in effetti ha una spiga alta con tanti fiorellini tipo bocche di leone e blu-azzurro. Poi ci sta il lino selvatico, che è una cosa proprio meravigliosa perché è delicatissimo, fa dei cespugli delicati proprio che sembrano quasi dei fili di seta, con questi fiorellini azzurri incredibili. Passeggiare sul nostro viale, dove ai lati ci sono queste distese di questi fiori così, veramente dà una gioia incredibile ed è proprio una tavolozza.
E si ha proprio l'impressione, camminando per il giardino, di essere come delle matite in un grande quadro, perché il giardino, sì, è proprio il quadro di Betta Pasanisi.
Betta, questo quindi è un po' un tuo palcoscenico in fin dei conti. Che cosa rappresenta di te questo giardino?
Forse rappresenta la mia passione per la natura, per le cose belle e per la storia, per l'arte, ma anche per le persone, perché io amo moltissimo stare con le persone, con i piccoli a cui dedico tanto tempo, con l'arte, con i burattini, con la pittura. Forse è anche questo.
Sono di nuovo con Betta Pasanisi a Massafra, a pochi chilometri da Taranto, nel suo giardino di Aleppi, lentischi e piante aromatiche. Questo meridione ha un problema con i giardini, nel senso che ce ne sono tanti, non sono aperti al pubblico o comunque non sono trattati adeguatamente. Secondo te, dopo tanta esperienza o comunque dopo aver visto tanti giardini, come si può far aprire questi giardini? Come si può curare i giardini nel meridione e cercare di convincere le persone a creare giardini?
Beh, secondo me si potrebbe creare una rete in internet di informazione, di visibilità per questo, e mettere in comunicazione i proprietari dei giardini per scambiarsi delle opinioni, delle idee, anche i modi, le soluzioni per poter far visitare questi giardini. Io non trovo tanto per avere dei denari per poter mantenere i giardini, perché poi alla fine i giardini si mantengono da sé.
In fin dei conti il giardino delle zoccate di Betta Pasanisi è un giardino di resistenza botanica, perché lei insieme al marito cercano di preservare questa cultura, e forse è qui che sta la più grande eversione, il fatto di andare controcorrente, cercare di non illudersi solo con una bellezza fittizia fatta di colori, fatta di rigurgiti primaverili, ma semplicemente il suo giardino è un giardino anche da ascoltare. E infatti quando si sta in questo giardino regnano i suoni, le musiche, in un'armonia perfetta. Si sentono animali lontani e animali vicini. Che effetto ti fa quando tu stai in giardino sentire questa musica?
Mi piace molto. Io spesso, se ho un po' di tempo, mi siedo ad ascoltare quello che c'è intorno, soprattutto il canto degli uccelli, perché è la cosa che più si sente. C'è chi dice che le gazze hanno mangiato tutti i canori. Assolutamente non è vero. Io ho un giardino pieno di gazze e sono piena di canori. Poi quando c'è il vento senti lo stormire delle foglie, d'estate ci sono le cicale, ci sono le pigne che si aprono. Veramente di suoni, di suoni musicali ce n'è tantissimi.
Madre Terra, Vito Mercurio e Famiglia d'Arte.
Un giardino regala un altro giardino. Questa è un'altra cosa che succede in giardino, perché le piante, lo stare con loro, ti mettono in condizioni di guardarti dentro e di trovare delle cose che abbiamo e usarle per stare meglio. Puoi dire a chi inizia un giardino cosa deve fare, come si deve avvicinare alle piante?
Beh, la prima cosa che deve fare assolutamente deve mettere le mani nella terra e fare dei piccoli trapianti, perché il giardino può essere anche una piccola terrazza. Scegliere delle cose che piacciono, poi man mano trovare un bel abbinamento armonioso. Io ho nei miei occhi, forse è una cosa quasi spontanea che sicuramente ho ereditato da mio padre, l'armonia, come accostare le cose. Non bisogna mai accostare dei colori troppo diversi l'uno dall'altro, sia dei verdi che dei fiori, e anche le forme. A me non piace molto avere delle forme completamente diverse l'una dall'altra, cioè l'armonia deve essere una cosa morbida, una cosa delicata. Questo però, la prima cosa è quella di sporcarsi le mani.
Ti mi hai raccontato che i tuoi figli usavano il giardino per riconoscere gli amici veri, quasi, cioè era una specie di palestra di vita.
Sì, Giulio, mio figlio più grande, quando ha incominciato a invitare i suoi amichetti dell'asilo che vivevano lì in paese, erano sempre tutti molto felici di venire da noi perché era un luogo di libertà, di avventura. Però lui misurava le capacità dell'amico, ora non so se misurava proprio le capacità, ma insomma il coraggio, così, perché come arrivavano dovevano arrampicarsi su un albero molto alto e quelli che poi non volevano, avevano paura, non venivano poi considerati molto amici, evidentemente.
Il giardino è un po' un catalizzatore di selezione naturale, in un certo senso decide un po' per noi. Secondo te cosa ha deciso il giardino di te poi alla fine? Dove ti ha spinto? Dove stai andando adesso?
Beh, sicuramente mi ha spinto verso altri giardini, a conoscere persone che hanno questa stessa passione e che ti insegnano delle cose incredibili.
Il giardino quindi non solo ti regala dei panorami, ma ti regala anche una vita futura. E pensando alla vita futura, alla prossima passione o comunque alla prossima pianta, ti chiedo un sogno che adesso vuoi raggiungere, l'ennesimo desiderio, perché in fin dei conti i giardini producono desideri continuamente. Qual è, concludendo, il tuo prossimo desiderio?
Il mio desiderio è quello di vedere il mio nipotino che sta per nascere a Londra, che venga a fare le stesse cose che ha fatto suo padre quando era piccolo in questo giardino.
Con questa emozione io lascio i nostri radioascoltatori e ringrazio Betta Pasanisi per aver condiviso così tanto, ma soprattutto per essere stata così sincera, per essere stata così grande come giardiniera. Io vi aspetto domani, domenica, alle 10:50 su Radio 3 per la seconda puntata di Folli Giardinieri, storie d'amore e di verde. Un grazie da Mauri Dattilo.
Regia di Gettina Flaccavento. Passioni@rai.it